Allora, benvenuti a questo penultimo appuntamento di Yerfeh Allah. Come avete appena sentito, il mio maestro e amico Rav Gianfranco Di Segni ha preferito seguire l'ordine della locandina e quindi mi permetto di parlare per primo. A proposito della locandina, sono venuti fuori alcuni errori, poi ragionandone vediamo che forse potrebbe essere un, almeno quello che riguarda direttamente il titolo della conversazione di questa sera, potrebbe essere una sorta di midrash sull'argomento. Mi riferisco al fatto che è venuto fuori scritto Chillul Hashem anziché Chillul Hashem. Se avete presente come è riportato il titolo, c'è scritto Chillul, Chillul Hashem. La parola giusta è Chillul Hashem, che normalmente traduciamo come profanazione del nome divino. È dalla radice Chol, cosa come Yom Chol, un giorno il contrario di festivo, il contrario di Kodesh, il contrario di santo. Quindi Chillul Hashem è il svuotare di santità il Signore. Scritto Chillul ovviamente fa pensare o al, a seconda se la K traslittera una K o una Kof, può voler dire estinzione, ma sia terminazione del Signore, oppure maledizione in qualche modo del Signore. E in effetti non è così stravagante dire che compiere Chillul Hashem è come se agli occhi della umanità intera o di chi assiste si fa un atto di riduzione, di sterminazione o di maledizione del nome di Dio. Comunque la dizione giusta è Chillul Hashem. E il tema che ho scelto è un tema un po' difficile e per alcuni aspetti perfino spinoso, eppure è un tema che è pienamente inerente a Sukkot, perché Sukkot propone per definizione il tema del rapporto fra Israele e le altre nazioni, senza che ci fosse nessun coordinamento fra noi, anche il titolo di Rav Gianfranco ha a che fare con questa tematica, benché immagino che verrà sviluppato in termini differenti. E tenterò di dare alcuni flash, senza nessuna pretesa di esaustività, e precisando che le opinioni che riporto sono opinioni di Rabbanim illustri, ma non necessariamente, anzi sicuramente non condivise dalla totalità delle autorità rabbiniche, quindi è bene precisare che quella che riporterò qui è una voce, che evidentemente è quella con la quale mi identifico, non l'unica. Sono temi sui quali è importante riflettere e ho pensato che fosse giusto farlo in questa sede questa sera. Tutti quanti conosciamo il rapporto che c'è, la relazione che c'è tra i 70 tori presentati nei giorni di Sukkot, come Korbanot, come sacrifici, e le nazioni del mondo. Sappiamo pure che una delle cose che separa Shemini Atzeret da Sukkot è proprio questa, cioè si rompe quella serie, quella continuità calante nel numero dei tori che vengono presentati. Quando si arriva a Shemini Atzeret, anziché scendere ancora di uno, si salta a uno in tutto. Quindi in effetti i maestri elencano alcune caratteristiche che sono comuni tra Shemini Atzeret e Sukkot ed altre che invece distinguono Shemini Atzeret rendendola una festa, un'occasione, un moed a sé. questa duplice essenza, cioè miniazer, per alcuni aspetti è divisa. Uno di questi aspetti è quello del sacrificio. Un'interpretazione piuttosto nota, tradizionale, dice che l'andamento calante del numero dei tori che sono offerti durante i giorni di Sukkot è un simbolo della influenza o perfino dell'esistenza delle nazioni del mondo che va gradualmente estinguendosi, e poi Shemini Atzeret è invece il giorno che è dedicato al popolo ebraico, quello in cui Kadosh Baruch Hu richiede, se così potessimo dire, di trattenersi ancora un giorno assieme a lui, quelli più intimi, eccetera. Ora, evidentemente questa interpretazione dell'estinzione delle nazioni del mondo è una interpretazione molto negativa e che per esempio è pienamente comprensibile nell'approccio di Rashi, considerando l'epoca in cui viveva e quali potessero essere i sentimenti nei confronti del mondo circostante. Come cercheremo di vedere, non è l'unico approccio possibile. Il titolo che ho dato, dove si parlava degli occhi del mondo puntati addosso, e la relazione tra questo e il Chillul Hashem, mi viene da è quasi una citazione da un'opera dedicata a Rav Amital, nella quale viene riportata una sua affermazione che dice che le opere di Israele, del popolo ebraico, nei confronti delle nazioni del mondo vengono misurate secondo le categorie del Kiddush Hashem e Chillul Hashem, della santificazione del nome di Dio e della profanazione del nome di Dio. E pertanto qualsiasi comportamento immorale di un ebreo nei confronti di un non ebreo è una avverà molto grave, più di quanto lo sia una avverà commessa nei confronti di un altro ebreo. Noi normalmente ci meravigliamo, barra lamentiamo, dei due pesi e due misure che nei nostri confronti o nei confronti dell'operato dello Stato di Israele fanno gli osservatori esterni. Ci sentiamo sempre, direi che questa sia, noi la vediamo una cosa perfino oggettiva, quasi un dato di fatto, che ci piace o no, che nei nostri confronti ci sia un particolare accanimento. In realtà c'è anche un rovescio della medaglia, cioè ciò che noi facciamo è rilevante non solo in un'ottica, in una logica interna, valido quindi all'interno del popolo ebraico, nell'ambito del popolo ebraico, ma anche in ottica esterna, cioè considerando come la cosa verrà vista dall'esterno, dalle nazioni del mondo. E questo perché ci è imposto di essere Or Lagoim, una luce per le nazioni. E a questo proposito voglio riportare un'altra citazione, ancora di Rav Amital, ma presa da un contesto diverso, da un'opera che raccoglie una serie di confronti, conferenze che sono state fatte alla Yeshiva di Arezion e in prossimità e subito dopo il Tratkut, cioè il ritiro da Gaza, e che si chiama Bisarat Akira, nella tempesta dello sradicamento. E bene, qua lui dice che non si può aspirare al tikkun olam b'malkut shaddai, al sistemare il mondo nel regno dell'Onnipotente, che è quello che noi diciamo sempre quotidianamente nella preghiera Aleinu Leshabeach. Bene, non si può aspirare a questa sistemazione senza preoccuparsi di tutti i popoli e di tutte le nazioni. Per conseguenza non può essere che, questo è il contesto a cui lui si riferisce, che lo Stato ebraico non dia una parità di diritti a tutti quanti i popoli, a tutti quanti i suoi cittadini, in accordo ai valori democratici di oggi. E questo lo porta in questo contesto anche ad affermare che in realtà se nella dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele c'è un'affermazione che abbia un peso alachico, ebbene questo è la promessa, l'impegno alla uguaglianza dei diritti civili. E questo elemento, andando a sfociare nella categoria del Kiddush Hashem o per converso in quello del Chilul Hashem, finisce per avere perfino prevalenza nei confronti di altri requisiti alacci. Ora, questo approccio che ho qui riportato in alcune citazioni di Rav Amital evidentemente ha delle basi molto solide già nella Torah stessa. Basterà in questo senso fare riferimento all'episodio dei Meraglim, ovvero alla supplica che Mosè fa al Signore dopo l'episodio dei Meraglim, in cui l'unico motivo per salvare il popolo ebraico è quello del Kiddush Hashem, cioè quello di in considerazione del nome divino, che non venga profanato tra le nazioni. E ugualmente, l'abbiamo appena letto, troviamo un ragionamento del tutto simile alla parasha di Asino, dove il Signore dice amarti a Fehem, parola che si presta a traduzioni differenti, ma che comunque indica un'ira o perfino una terminazione totale del popolo ebraico. Subito dopo dice Lulleka Aso Yevagur, se non fosse che temo l'ira del nemico, nel senso che venga a dire che questo è opera della sua potenza o peggio ancora delle divinità in cui lui crede e non di Kadosh Baruch Hu. Quindi l'attenzione per il nome divino, ossia per la considerazione, per la consapevolezza, per il riconoscimento di Kadosh Baruch Hu nel mondo, è così importante da determinare in alcuni casi perfino un, come ci suggerirebbe il passo della Torah, perfino un il non compiere qualcosa che sarebbe giusto compiere da parte di Kadosh Baruch Hu. Se non fosse per questo avrebbe mai distrutto il popolo ebraico, non ci sarebbe. Quindi se rovesciamo il ragionamento, come in effetti i nostri maestri insegnano, il popolo ebraico esiste a funzione per proclamare il Kiddush Hashem nel mondo. La sua funzione è quella di diffondere la conoscenza di Kadosh Baruch Hu e di portare il regno di Kadosh Baruch Hu nel mondo. Ora, il nostro rapporto con i Goim è assai complesso e articolato, perlomeno per due ordini di motivi. Il primo è perché c'è un contrasto fra il problema dell'idolatria in relazione alla immagine divina con cui l'uomo è stato creato, e il secondo ordine di motivi è quello storico, evidentemente. Dunque, in primo luogo, noi da una parte abbiamo la concezione che la dignità dell'essere umano è precetto fondamentale, l'Al-Gadol Batorah. Noi di solito siamo abituati a perfino a canticchiare il Klal Gadol così come Rabbi Akiva lo riportava, ma Be'atale Re'acha Kamocha, ma sappiamo che l'altra opinione riporta Zeh Sefer Toledot Adam, Zeh Klal Gadol Mimenu, cioè il fatto che ogni uomo sia riportato a immagine di Dio è un Klal ancora più importante, è una regola, è un principio ancora più importante di questo, e quello in effetti afferma che ogni uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Questo evidentemente si scontra in modo assai difficile da conciliare, o forse inconciliabile, con l'obbligo di sradicare l'idolatria dal mondo. Diciamo che noi come rappresentanti di Kadosh Baruch Hu sulla Terra, come inviati di Kadosh Baruch Hu sulla Terra, abbiamo da una parte l'obbligo di distruggere l'idolatria, dall'altra abbiamo da tenere in conto il fatto che ogni uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, da questo deriva la sua dignità che è inalienabile. E dal punto di vista dei conti storici, evidentemente il discorso è non meno doloroso, perché se abbiamo detto prima che abbiamo un compito nei confronti dell'umanità intera, che riassumiamo nella frase di Tachien Olam e Malkuchadai, abbiamo dall'altra parte una storia millenaria, plurimillenaria, di sangue, di persecuzioni che non possiamo del tutto o non possiamo affatto ignorare. Possiamo comunque dire che l'approccio base, l'approccio a cui, seppur in considerazione di queste difficoltà, di questi contrasti, dobbiamo far riferimento, è quello di una moralità che deve essere condivisa e applicata nei confronti dell'intero genere umano. E questo è sostanzialmente quello che noi affermiamo, è quello che noi crediamo quando facciamo riferimento all'umanità intera come Bene Noach, come figli di Noè, nel senso che sono a loro volta tutti quanti obbligati all'ottemperanza dei precetti noacci, il che significa evidentemente che, benché differenti, benché in numero minore, ma comunque come principio, l'essere comandati di fare qualcosa da parte di Kadosh Baruch Hu, l'essere mezzutim, l'essere oggetto di mitzvot, è qualcosa che riguarda non solo il popolo ebraico, ma riguarda l'umanità intera. Ed è questo, diciamo, l'approccio che noi dobbiamo tenere in mente ed in considerazione. Possiamo anche provare ad analizzare un paio di definizioni che hanno coniato i nostri Chachamim per spiegare e per stabilire quali possano essere i nostri rapporti in determinate circostanze con il mondo esterno. Ce ne sono tra i tanti due che forse sono vicini fra loro. Sono uno Mishum Eva e l'altro è Mishum Darche Shalom. Il primo significa che alcune cose sono consentite Mishum Eva a causa dell'odio, quindi per evitare che sviluppi odio da parte dei goyim nei nostri confronti, è possibile in alcuni casi ben determinati fare determinate deroghe o avere degli atteggiamenti che altrimenti non sarebbero consentiti dalla halakha. E il secondo è Mishum Darkei Shalom, che letteralmente vuol dire a causa delle vie della pace. Adesso, mentre il primo, Mishum Eva, è chiaramente un motivo pragmatico, un modo per resistere alle circostanze, in considerazione delle circostanze, per non farci odiare troppo, soprattutto quando la cosa potrebbe metterci in serio pericolo, invochiamo questo principio. E che cosa diciamo a proposito di Mishum Darkei Shalom? Probabilmente, per la verità, fino a tempi assai recenti avevo pensato senz'altro che appartenesse alla stessa categoria di sistemazione, di soluzione pragmatica di alcuni contrasti o di alcuni casi specifici, fin tanto che non ho trovato nell'opera di del professor Ravitsky, Yonim Maimonim, approfondimenti Maimonidei, se dovessimo tradurre l'opera così, che è credo l'ultima opera che lui abbia scritto. E alla fine di quest'opera riporta uno scambio epistolare con Rav Chaim David Halevi, che è l'autore del Mekor Chaim, secondo l'Ibrahim, nel quale discutavano proprio di questo argomento qua. E mentre Rav Chaim Halevi sosteneva l'approccio pragmatico, cioè che anche Mishum Darkei Shalom rientra nell'ambito delle cose che si fanno per convenienza o comunque perché bisogna pur vivere, perché bisogna essere pratici, bisogna stare in questo mondo, il professor Ravitsky sostiene che in realtà è un valore in sé. Magari ovviamente ognuna delle due posizioni è supportata da citazioni basate sul Rambam in particolare, per queste sono inserite in un'opera di studi sul dedicati al Rambam, ma comunque quindi potrebbe esserci, cioè, può essere data una spiegazione del Mishum Darkei Shalom, perché lo stare in pace con le altre genti del mondo è non solo una cosa che conviene, ma è anche una cosa che è in assoluto bene fare, che è un valore di per sé al di là di considerazioni utilitaristiche. Torniamo al compito di essere Orla Goim, di essere un faro per le nazioni, una luce per le nazioni. Riflettendo su questo argomento, tante volte mi sono chiesto quanto propositivi dobbiamo essere in questo, cioè, ok, abbiamo questo ruolo, che vuol dire? Che dobbiamo andare in giro a dare lezioni, non parlo qui di lezioni di Torah in senso proprio, che è un argomento a sé stante che meriterebbe un incontro a sé, quanto, a chi, in che misura si può insegnare Torah, ma diciamo lezioni in senso lato, cioè di come ci si comporta, di come doversi, se dobbiamo portare il regno di Kadosh Baruch Hu nel mondo intero, forse dobbiamo andare a dare in giro insegnamenti su come ci si comporta. In realtà sembrerebbe che dovremmo piuttosto concentrarsi sul fare bene le nostre cose, e questo automaticamente diverrebbe un esempio per chi questo esempio vuole prenderlo. Questa considerazione, che mi sembra dovrebbe essere tenuta molto ben presente da noi ebrei diasporici, che forse troppo spesso abbiamo la tentazione di fare le cose in virtù di come poi saremo giudicati dalla nostra società circostante. Invece l'ho trovata esposta da Rav Gigi in una delle Baruch Gigi, non quello di Bruxelles, uno dei, credo sia uno dei racceri che ci va di Alon Shabbat, in una delle conferenze che citavo prima, A proposito dell'opportunità di lavorare prioritariamente A, all'interno del tessuto sociale in Israele, e B, nei rapporti Israele-diaspora, quindi in ognuno dei casi all'interno del popolo ebraico, prima di preoccuparsi dei rapporti con l'esterno. E tuttavia, lo stesso Rabbini dice così, che la Torah sottolinea che una vita di Kedushah davanti al Signore in Eretz Israel non esaurisce il compito divino del popolo ebraico. Una vita di Kedushah deve anche essere una base, le tikkun olam b'malkut shaddai, di nuovo, per la sistemazione del mondo nel regno dell'Onnipotente. E aggiunge poco dopo che nei confronti delle nazioni del mondo dobbiamo portare avanti una politica internazionale che passi per il dialogo con la comunità mondiale. Non c'è evidentemente obbligo di cedere di fronte a qualsiasi diktat internazionale, ma dobbiamo comunque ricordarci che abbiamo una fine, un destino anche nei loro confronti. E fin da oggi dobbiamo pensare a come in futuro potremo essere Or Lagoyim, una luce per le nazioni. Pertanto c'è un'importanza, è un valore fondamentale, è un valore della Torah, Yeshfashivut Erkit Vetoranitz, in un dialogo autentico con le nazioni del mondo, benché un dialogo del genere non necessariamente debba essere un arrendersi. In conclusione, è nota, e tornando a Sukkot, è nota la halakha che noi quando entriamo nelle Sukkot, nella Sukkah, dobbiamo tenere presente che la Sukkah è in ricordo delle Ananea Kabod, delle nubi di gloria. C'è una discussione su questo nella Gemara, ma in modo forse singolare la Halakha si preoccupa di stabilire fra le due opinioni se la Sukkot ricordi i ripari fisici che gli ebrei si facevano nel deserto oppure le nubi di gloria che lo accompagnavano, che sono evidentemente le nubi che Kadosh Baruch Hu aveva messo a protezione del popolo ebraico. Ebbene, Allah si preoccupa di stabilire che l'opinione rilevante è quella delle nubi di gloria, e che questa cosa la dobbiamo tenere in considerazione, parte integrante del nostro entrare nella Sukkah. Quando recitiamo la Berakah dobbiamo tenere presente questa cosa per adempiere a quello che la Torah dice, le mani e Deudo Rotechem, affinché sappiano le vostre generazioni che nelle Sukkot ho fatto risiedere i figli di Israele, eccetera. Bene, queste nubi di gloria dobbiamo sempre tenere presente che la gloria è quella di Kadosh Baruch Hu, ed è quella gloria che i popoli ammirano, quello che vedevano dall'esterno, e che oltretutto è una gloria che ci protegge, così come le nubi ci protessero nel deserto. Allora,
iniziamo la seconda parte della serata. Il titolo che ho dato alla mia conversazione è Sukkot come festa dell'umanità. E buona parte delle cose che pensavo di dire sono già state dette da mio amico Rav Michael. Forse dovremmo metterci d'accordo meglio prima, un'altra volta, che non basta il titolo per sapere esattamente di cosa uno va a parlare. Ma comunque, come si dice, repetita iuvant. E poi alcuni non hanno sentito la prima parte di Rav Michael, per cui in ogni caso dirò quello che ho preparato. Allora, che il Sukkot è una festa dell'umanità, lo dimostrerò da un passo della Torah, così come è interpretato dal Talmud, dal Midrash e anche da Rashi, sulla scia del Talmud e Midrash, da un passo del Tanakh e da un passo della Mishnah. Allora iniziamo con la Torah, ed è nella Parashah di Pinchas, nel libro di Bemidbar, ed è una Parashah che si legge tutti i giorni di festa di Moed, perché contiene le mitzvot riguardo al Korban di Musaf, il sacrificio che veniva presentato nelle feste come sacrificio aggiuntivo oltre al sacrificio quotidiano. E infatti questi brani, la Parashah di Pinchas, si leggono come Sefer Sheni, come secondo Sefer in tutte le feste, proprio prima di Musaf. Allora, per quanto riguarda Sukkot, che si parla di sacrifici, per quanto riguarda Sukkot, dice la Torah nel capitolo 29 del libro di Bemidbar che il 15 del settimo mese, ossia del mese di Tishri, verrà proclamata come solennità, sacra solennità, non verrà fatto alcun lavoro, festeggerete per il Signore Dio sette giorni e porterete in sacrifici un olà e dei barim, dei tori, 13 tori, e porterete poi dei kevasim, degli ovini, bene shana, di un anno, e 14. Secondo giorno, allora questo è il primo giorno, va bene? Quindi il primo giorno vengono portati 13 tori e 14 ovini, e poi altre offerte di farina, eccetera, eccetera. Il secondo giorno, dice la Torah, che verranno presentati, portati in sacrificio, 12 tori e di nuovo 14 ovini e il resto dell'offerta. Il terzo giorno vengono presentati 11 tori e di nuovo 14 ovini. Il decimo giorno vengono portati, scusa, il quarto giorno vengono portati 10 tori, il quinto giorno 9 tori, il sesto giorno 8 tori, il settimo giorno 7 tori. A questo punto, se non ci fosse stato Michel, ti avrei chiesto quanti ne vengono portati l'ottavo giorno, e immagino che qualcuno avrebbe risposto 6 tori. Invece quanti ne vengono portati? Se avete sentito quello che ha detto la Michel, l'ottavo giorno, quanti ne vengono portati i tori? Uno solo, bravo, quindi sei stato attento, ok? Allora, qui c'è un problema, perché ci sono questi numeri che dobbiamo capire, che se la Torah voleva semplicemente decrescere, allora all'ottavo giorno avrebbe dovuto dire 6 e non 1, vero? È vero che l'ottavo giorno, Shemi Atzeret, è una festa a sé stante, ma è a sé stante fino a un certo punto, perché è comunque collegata con Sukkot. Anche la Mishnah, in Masechet Ta'anit, parla come Yom Tov Acharon per quanto riguarda il giorno Shemi Atzeret rispetto a Sukkot. Poi, se la Torah voleva dire che dovevano decrescere questi sacrifici, per quale motivo gli ovini invece non decrescono, sono sempre 14? E uno potrebbe dire, va bene, forse per variare, no? Ogni giorno un numero diverso, ma non è così semplice, perché se andiamo a vedere la festa di Pesach, che è l'unica altra festa che dura sette giorni, invece lì si portano sempre lo stesso numero di tori, che sono per esattezza due. Ogni giorno di Pesach si portano due tori. E Rashi infatti lì dice, non come quelli di Sukkot che vanno a decrescere. Bene? Quindi qui la Torah ci vuole dire qualche cosa di particolare. Tra l'altro ci dice varie altre cose, perché ogni... il fatto che sono tutti diversi, tra l'altro, chi è familiare con la tefillà di Sukkot, vedrà che nel Siddur di Sukkot a Musaf ogni volta si dice una frase diversa, che è il numero dei tori che vengono portati in quel giorno. Ogni giorno si dice un pezzo diverso, invece a Pesach si dice sempre uguale. Quindi la frase qui ci sta indicando qualcosa, ci indica anche altre cose, perché queste frasi sono tutte uguali, salvo che per il numero dei tori, ma c'è qualche differenza qua e là, e i Chachamim imparano da queste differenze di lettere qua e là delle norme importanti, su cui però non entriamo adesso. Allora, una chiave per capire che cosa c'è dietro questo discorso della Torah è vedere a cosa somma tutti questi tori. Allora, se voi sommate 13 più 12 più 11 più 10 più 9 più 8 più 7, arriviamo a quale numero? Se avete ascoltato da Michel, a che numero arriviamo? 70, bravo, 70. E 70 non è un numero casuale nella Torah, perché 70 è il numero delle nazioni del mondo. E per questo già vediamo un aspetto universale nella festa di Sukkot. E invece Scemia sarebbe uno solo. E uno solo che cos'è? Beh, a questo punto è il popolo di Israele, Am Echad, come è detto più volte nei nostri testi. Un popolo. Va bene? Allora qui ci abbiamo quindi 70 e 1. Perché decrescono? Beh, già Rav Michael ce l'ha accennato, e infatti il Talmud ci dice, e però il Talmud ce lo dice, aggiunge qualche cosa. Il Talmud nel trattato di Sukkah, al quinto capitolo, pagina 55b, si chiede, Amar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, questi 70 tori rispetto a cosa stanno? Keneger mi? Risponde Keneger Shivim Umot rispetto ai 70 popoli. E parichi di Lam è perché un solo toro, Shemia Seret, è rispetto all'unico popolo, ossia il popolo di Israele. Spiega Rashi sul Talmud. Allora, Rashi dice che Neger Shivim Umot Mechaper Alehem Shiyerdu Geshamim Bechol Haolam Lefishenodim Bechag Alamai. Ma qui Rashi dice che questi 70 tori che vengono portati nel Bet HaMikdash come sacrificio nel santuario, come sacrificio nella festa di Sukkot, che sono in corrispondenza degli altri popoli, vengono per fare spiare agli altri popoli le loro colpe, e in modo che possa scendere la pioggia, perché la pioggia quando scende, scende su tutto il mondo, e tutto il mondo ha bisogno della pioggia, a volte ne scende anche Roma. E perché adesso? Perché a Sukkot è la festa in cui si viene giudicati sull'acqua, a Rosh Hashanah si viene giudicati in generale, ma sull'acqua, sulla quantità d'acqua che il mondo, la terra di Israele o altre terre riceveranno, quello viene deciso a Sukkot. Quindi qui c'è questo aspetto universale, di giudizio universale su tutto il mondo, e anche sui popoli, e i 70 sacrifici vengono a fare spiare le colpe ai popoli. E infatti sentite cosa dice, cosa aggiunge il Talmud. Salto un pezzo su cui poi dopo magari torniamo. Amar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, oi la em la goim, poveri i popoli, sheibdu, che hanno perso qualcosa che avevano, e non sanno che cosa hanno perso. Perché? Perché quando c'era il Bet HaMikdash, quando esisteva il santuario, l'altare spiava per loro. E adesso chi potrà espiare per loro? Quindi qui il Talmud ci dice che anche i popoli, in questo caso i romani, ma prima i babilonesi, i popoli che hanno portato alla diffusione del Bet HaMikdash hanno in realtà causato un danno a loro stessi. È interessante che nel commento di Steinsaltz aggiunge, e così mi collego anche con quello che ha detto Michel, che i 70 popoli, i 70 tori vengono portati per i 70 popoli per la loro espiazione, ul shalom haolam, e per la pace nel mondo. Quindi c'è anche questo aspetto di portare la pace attraverso questi sacrifici per tutti quanti. Per quale motivo scendono? Allora, scendono, preferisco dire in una maniera un po' diversa, come l'ha detto Rav Michael, anche se in effetti Rashi, forse come ha detto Michael, Rashi era ovviamente influenzato dal contesto sociale in cui viveva. Penso che possiamo tradurlo però anche in questo modo, nel senso che noi auspichiamo che l'oppressione dei popoli su di noi ebrei diminuisca. Quindi forse è più politically correct, ma il significato è quello là, no? Che è un po' anche quello che facciamo nelle girazioni di Rosh Hashanah, quando noi auspichiamo non la fine dei nostri nemici, ma la fine dell'oppressione dei nemici su di noi, cioè il fatto che loro siano dei nemici su di noi. Comunque Rashi sulla Torah aggiunge anche che è chiaramente per Talmud, ma il linguaggio è diverso, che all'epoca del Bet HaMikdash questi tori, questi sacrifici per l'umanità, li proteggevano dalle disgrazie, Meghinim Alem Minaisuri, e le disgrazie o le sofferenze, possiamo intendere la carestia, la mancanza d'acqua. Su che si basa il Talmud e Rashi facendo questi collegamenti con l'acqua? Beh, si basa sul fatto della pioggia, si basa su un passo dal profeta Zaccaria, è nel libro di Zaccaria, secondo alcuni studiosi, vi dirò anche chi dopo, potrebbe essere un altro profeta, ma che comunque è inserito nelle profezie di Zaccaria, al capitolo 14, e che non a caso è l'Aftarah che noi leggiamo nel primo giorno di Sukkot. E questa Aftarah parla un gruppo di capitoli che parla tutto dell'era messianica. Inizia dicendo, il capitolo 14, che il Signore Dio farà convergere tutte le nazioni su Gerusalemme a scopo di conquista, la città di Gerusalemme sarà espugnata, le abitazioni calpestate, le donne violentate, e mentre una metà degli abitanti della città verrà portata in esilio, l'altra metà non verrà sradicata da essa. Sono tutte immagini. Prego, chiudete, sì, non so cosa c'è di là, qualche festa o qualche ristorante. Gerusalemme quindi viene conquistata. Dopo però il Signore sorgerà a combattere contro quelle nazioni come combatté nel giorno della battaglia. Quindi da una parte è il Signore Dio che manda queste nazioni per espugnare Gerusalemme, però poi dopo anche le nazioni verranno punite, qui stiamo parlando nel futuro, speriamo, non dipende dal punto di vista, no? Perché comunque dopo la guerra arriva l'era messianica, arriva la pace. Salto un po', e ve lo leggete a casa, il capitolo 14 di Zaccaria, poi in quel giorno non vi sarà luce, quindi quando si arriva poi all'era messianica, in quel giorno non vi sarà luce, ma già, il giorno nella guerra non ci sarà luce, ma già è ghiaccio. E poi ci sarà un giorno tutto particolare, conosciuto solo dal Signore, non è giorno e non notte, verso sera apparirà la luce, ossia la luce del Messia. E quel giorno scaturiranno acque vive da Gerusalemme, questo si legge anche nel Sefer di Tuvishvat, perché c'è questo riferimento all'acqua. Salto qualche versetto. E poi vengono descritte le punizioni che verranno portate sui popoli che hanno angustiato Gerusalemme, e sono più o meno simili a quelle che hanno subito gli ebrei precedentemente, e tutti combatteranno, anche i giudei combatteranno in Gerusalemme, e a un certo punto salta qualche altro verso, e qui viene il riferimento a Sukkot, e avverrà che i superstiti delle nazioni in sorte contro Gerusalemme, dopo questa guerra mondiale, ci saranno i superstiti dalla parte